Ascoltatori, buongiorno, benvenuti a un'altra puntata di Cult, quella di metà settimana, ma questa è l'ultima settimana di programmazione autunno-inverno, diciamo così. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto vi ricordo che ci potete trovare sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it e riascoltare o ascoltare live sul sito di Radio Popolare. Potete intervenire in diretta in questa puntata con un sms al 331-6214013. Ci sono anche le mail diretta@popolarenetwork.it, ma in realtà quasi nessuno più le usa, oppure scriveteci su Telegram. Vi ricordo anche che il sito di Radio Popolare ovviamente è sempre attivo per partecipare all'impresa eccezionale ed abbonarvi, basta seguire le istruzioni sotto il banner Mi abbono. Nella puntata di quest'oggi, allora, dunque, avremo gli appuntamenti nostri consueti, lo spazio delle arti visive con Tiziana Ricci, parleremo della nuova installazione multimediale della Civica di Cinema Luchino Visconti, che è dedicata al 68, vi parleremo della nuova stagione della Triennale con Umberto Angelini, vi parliamo anche di un festival importante che sta per cominciare non molto distante da qua, insomma tante cose, ma la prima, la più importante, quella che conclude un altro ciclo di risonanze, prevede la presenza di Maurizio Principato, che è qui in studio, anzi c'era anche prima di me, e di questo lo ringrazio. Ciao Maurizio.
Buongiorno Ira, buongiorno, benvenuti.
Allora, ti ho aperto il telefono per istinto, come faccio sempre anche quando sei
ma
in studio.
Ti vedevo, osservavo le tue mani sui cursori e ho pensato, deve avere qualcosa in mente
e qualcos'altro, qualcosa che non sta succedendo adesso. Sì, infatti se vuoi chiamarmi anche al telefono così sono più tranquilla. Sì. No, è okay. Qui in studio con noi anche quest'oggi, grazie. Maurizio, è l'ultimo appuntamento con risonanze, sì. E quindi direi che assume un valore solenne.
Un valore solenne, infatti ho pensato di chiamare in causa un brano che unisce discipline, unisce poesia e musica. Allora, Risonanze, come sappiamo, da anni è la rubrica di Cult dedicata alla musica moderna e al modernariato musicale, qualsiasi cosa significhi questo sottotitolo.
L'hai dato tu però, quindi cioè,
esatto.
Una domanda e datti una risposta. Io, a me va bene tutto quello che fai.
Ti ringrazio. Ricordi, agli inizi ci diciamo no alla nostalgia, guardiamo al presente, avanti. Il presente oggi è un album di Charlotte Gainsbourg, figlia d'arte, figlia di Serge.
È lei.
Jane Birkin, il suo ultimo album, anche se non è una che si vuole mettere a riposo, si intitola Rest, e ci sono brani cantati in lingua inglese e in lingua francese. Tra quelli in lingua inglese, Sylvia Says è un brano che prende spunto dalle poesie di Sylvia Plath. E in questo senso quindi uniamo due ambiti, quello della poesia tormentata e quello anche della canzone francese, che a sua volta, come spesso capita nella discografia di Charlotte Gainsbourg, che è anche attrice e mille cose, nella sua discografia vengono a contatto mondi musicali francesi e francofoni che a me fanno pensare al passato. In questo brano, per esempio, oltre agli ovvi rimandi a Prince di Covey, perché poi ascoltandolo lo capirete, ci sono anche dei rimandi a Clio, per chi la ricorda negli anni Ottanta, a Caroline Loeb, quella di
lei
Sella
col
Watt.
Suo codino, cosa che cantava?
Allora, cantava delle canzoni che in questo momento preferirei non ricordare, anche perché sono rigurgiti.
Era
però bellissima,
sì,
era sempre così.
Sì.
Era una delle tante voci e
francesi,
bellezze ultra francesi.
Un po' poi, come Vanessa Paradis.
Sì, lei è ancora attiva. Lei ha anche interpretato un brano scritto nel testo da Tandem, con...
No, ma voglio dire che c'è tanta musica francese al femminile, a volte era abbastanza caccusa, diciamocelo, con un termine...
A me piaceva.
No, ti piacevano le cantanti, di la verità.
No, no, io partivo, diciamo, a pari merito, a pari merito, la bellezza nel suo insieme.
No, erano poi delle interpreti sempre molto, cioè con un'immagine sempre originale, molto distinta dalle altre, cioè quella roba lì, però certe volte erano delle lagne. Cioè, ti ricordi la prima Sophie Marceau?
Vedi, donna bella sempre,
donna bella
dal tempo delle mele,
siamo d'accordo.
Allora senti, c'è un'altra cosa che mi è tornata in mente, chissà se ti ricordi anche tu, ascoltando il brano, ci sono due o tre passaggi epici che mi hanno fatto pensare alla colonna sonora di Le Galapia, ovvero Il tesoro del castello senza nome, una produzione che nel 1969 mista, franco, canadese, svizzera, eccetera, trasmessa anche dalla Rai, prima in bianco e nero nel 72 perché non c'era segnale a colori, e poi in via sperimentale nel 76, ed è uno dei telefilm che più mi fecero sognare da bambino. Io volevo essere uno de Le Galapia, invece mi ritrovavo in provincia di Torino senza castelli, senza nome, cioè il castello ce l'avevamo nel paese, ma mi è tornato in mente ascoltando questo brano, quindi mi sono detto quante cose in un unico brano è l'ideale per dirci arrivederci, buona estate con Risonanze a Cult.
Bene, allora grazie a Maurizio Principato, come sempre, ai nostri straordinari esperti che ogni settimana occupano uno spazio nel nostro cuore, naturalmente, e nella nostra trasmissione. Il saluto, insomma, lo trasferisco dagli ascoltatori a Maurizio, il ringraziamento, poi naturalmente Maurizio lo risentiremo quest'estate in tanti modi, come succede quasi tutti gli anni, ma però diciamo che Risonanze per questa stagione si ferma qua. Io spero che ci sia occasione nella prossima, sai che a Radio Popolare tutto è sempre in divenire, grazie al grido apotropaico di Antonio Serra, che come sai imita perfettamente Godzilla al termine di ogni ciclo di Cult, noi dovremmo, sempre che insomma venerdì vada tutto bene, lui faccia, sia in forma, riesca a fare, non gli si strozzi l'urlo nella gola, comincio già a preoccuparmi.
No, Antonio
di tutto
è solido,
quello che potrebbe
Antonio
succedere. Ecco, l'ha fatto una volta anche al telefono dall'autogrill, sai, perché non poteva venire qua perché doveva per forza andare via, ed si è collegato, e io mi vedevo Antonio Serra in mezzo a un autogrill che urla il verso di Godzilla, per cui ecco, questo è stato, è successo a Cult, come questo brano di Charlotte Gainsbourg, Sylvia Says, dall'album Rest. Grazie Maurizio,
ciao. We'll be right back.
Eccoci allo spazio delle arti visive, Tiziana Ricci in studio. Ciao Tiziana.
Buongiorno a tutti, Ira, e sono felice di dare finalmente una bella notizia, ma bella davvero.
Dai.
Allora, finalmente, dopo a 20 anni dalla scomparsa, Milano rende omaggio a un grande artista, Ali Cavaliere. Ali Cavaliere, classe 26, forse uno tra i più grandi scultori del secondo Novecento. E allora questa mostra si estende da Palazzo Reale, dove è allestita nella Sala delle Cariatidi, in un allestimento incantevole, devo dire. Sapete che io sono anche critica, eppure questa volta devo proprio dire bello, 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 perché valorizza queste opere ispirate alla natura, perché il suo lavoro era moltissimo ispirato alla natura, come poi ci spiegherà anche Elena Pontigia, che è la storica dell'arte, studiosa, che ha curato la mostra. E si apre con un omaggio a Magritte, una rosa e una mela. Poi c'è il monumento alla mela, perché la mela è un elemento che ritroviamo spessissimo nelle sue sculture, che, come dicevo, sono ispirate alla natura ma anche al mito. E infatti c'è una installazione grande, bellissima, Daphne, è un'installazione del 91. Allora, una mostra che si estende, dicevo, il fulcro è la Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale. Fra l'altro l'ingresso è gratuito, questo mi fa pure piacere, perché è una mostra bellissima che possono vedere tutti senza dover anche spendere soldi. Poi un'altra parte con il lavoro su Gustavo B e le varie installazioni che lo hanno ispirato. Gustavo B è una sorta di alter ego di Ali Cavaliere. Questo è al quinto piano del Museo del Novecento. Poi un'altra parte del suo lavoro è al Centro Artistico Ali Cavaliere, che si trova in via De Amicis al 17, dove la moglie Adriana e la figlia Fania di Cavaliere da anni custodiscono lo studio, che è diventato una sorta di archivio di conservazione delle sue opere, e tra l'altro esteticamente meravigliose, perché alcune delle sculture sono nel giardino, c'è un giardino, quindi vediamo i meli, questi alberi tenuti benissimo, e le sculture sue che si confondono con le piante. Poi un'altra scultura è a Palazzo Litta, io questa non l'ho vista, e a Gallerie d'Italia ce ne sono altre due, e anche all'Università Bocconi. Per cui, diciamo, ci hanno messo tanto tempo, ma l'estensione è molto ampia. Dicevo, le ispirazioni, sicuramente lui ha guardato anche all'informale, al surrealismo, perché, come vi dicevo, la mostra alla Sala delle Cariatidi si apre con un omaggio a Magritte. C'è anche Duchamp, insomma il suo lavoro è un po' una summa di tante influenze, anche l'arte concettuale. Però adesso darei la parola a Elena Pontigia, che, come vi dicevo, ha curato la mostra.
A Milano, all'Accademia di Brera, è stato assistente di Marino Marini e poi ha ricoperto la cattedra di scultura. Ma al di là delle connotazioni geografiche, Ali Cavaliere ha sempre vissuto poi a Milano e ha dato un'impronta con la sua arte alla ricerca espressiva della seconda metà del Novecento.
Allora, questa mostra è intitolata L'universo verde, un rapporto con la natura unico, mi viene da dire.
Sì, nessun artista ha così indagato e rappresentato la natura proprio nella pelle del suo corpo, le foglie, gli arbusti, gli alberi, come ha fatto Ali Cavaliere.
Le mele.
Certo, frutti di ogni genere, le pere, perché Ali si è ispirato alla natura in un duplice senso, sentendone la vitalità, la ricchezza, l'incessante ripetizione e ricreazione delle cose, e al tempo stesso la vulnerabilità. Per cui già negli anni 60 era un verde ante litteram, potremmo dire, cioè sentiva non solo la vitalità della natura, seguendo Lucrezio, a cui ha preso in prestito alcuni titoli per chiamare proprio le sue sculture, ma anche sentendone la precarietà, la la debolezza, la fragilità, e nelle sue opere ci sono entrambe queste dimensioni, perché riprende spesso con la tecnica del calco, per cui si può vedere quasi un iperrealismo, per esempio nelle foglie, e si nota che sono un calco perché sono sempre riprodotte dalla parte del verso, e oltre a questo utilizzava la tecnica della cera persa, ma dicevo ha rappresentato proprio l'universo della natura in questi due aspetti.
Senta, in alcune sue opere vediamo proprio l'albero, l'arbusto che esce da una gabbia, spesso ingabbiato, ma alla fine esce. Qual è il significato di questa gabbia?
C'è proprio l'idea di una gabbia che non è soltanto quella della mancanza di libertà, ma anche quella dei propri ricordi che a volte si fissano e ci imprigionano in loro. Dopo le prime opere degli anni 60, in cui Ali Cavaliere ha espresso questo senso germinante ma anche precario della natura, poi a partire dalla fine degli anni 60, negli anni 70, ha rappresentato proprio la ricerca da una parte della libertà, dall'altra parte di tutte le gabbie in tutti i sensi che ci ingabbiano, appunto, ingabbiano la nostra vita.
In quella gabbia là c'è anche un passeggino, c'è una ruota di un passeggino. In un'altra opera mi pare che ci sia addirittura il libretto rosso di Mao, no?
Qui no, ma il lavoro di Ali Cavaliere riprendeva moltissimi materiali, ha sempre lavorato molto sui materiali, certamente sul bronzo con la tecnica antica della cera persa, ma anche tantissimi altri materiali, e addirittura seguendo poi le indicazioni del concettualismo e dell'arte povera del tempo, addirittura si utilizzava dei materiali prelevati dalla realtà.
Senta, in alcune sue opere c'è Gustavo B. Chi è? È lui?
È una sorta di suo alter ego.
Questo personaggio.
Il ciclo di Gustavo B. è un ciclo che si sviluppa fra il 1960 e il 1963. Una delle opere, del ciclo di opere più giovanili di Ali Cavaliere. Perché in quel ciclo immagina, come una sorta di racconto e quasi di teatro, immagina un personaggio, un uomo senza qualità, questo Gustavo B, ripreso nei suoi momenti quotidiani e anche nel suo rapporto con la natura. Gustavo B, diceva lui, è un po' il suo alter ego, in realtà è una persona anonima, proprio l'uomo senza qualità alla Ulrich, e è una figura che però non è mai contenutistica, perché l'artista lo declina avendo molto presente i problemi di spazio e di materia dell'opera.
Se lei dovesse spiegare a un giovane la particolarità, la ricchezza, l'unicità di questo artista?
Ma direi che è stato un insieme di tante cose diverse, tanto che è impossibile definirlo. Cominciamo dai dati biografici. Nasce a Roma da padre calabrese, nato vicino alle terre dove era nato il filosofo Campanella, che Cavaliere sentirà sempre molto vicino alla sua poetica, ma la madre era invece russa, di Yalta. Poi cresce fra Roma e poi Parigi, perché dove era rifugiato il padre, oppositore del regime. Torna a Milano, e già in questa geografia così ampia si vedono le varie derivazioni, tenendo conto anche che la madre era di religione ebraica, quindi Alik sente anche l'influsso della cultura yiddish con tutta la sua ironia. Poi nel dopoguerra esordisce come realista, ma poi guarda all'Informale di Giacometti e guarda soprattutto al surrealismo di Magritte, e le mele che riprende, certo, sono le mele.
Infatti qui la mostra è aperta da un omaggio proprio a Magritte.
Sì, che è un omaggio che ha un titolo latino preso da Lucrezio, ma anche è appunto un omaggio a Magritte. La classicità si lega e si sposa armoniosamente con l'avanguardia surreale.
Thank you.
Ecco, allora, questa bella mostra che ho capito dalle parole di Tiziana e dall'intervista è qualcosa che finalmente, no? Celebra questo grande artista.
Sì, Ali Cavaliere, dobbiamo dire che lui davvero ha anticipato di decenni le problematiche, la sensibilità sull'ambiente che adesso sono questioni veramente nevralgiche per noi. Pensate che già dagli anni 50-60 lui faceva i lavori con al centro questo tema che appunto metteva insieme sia la natura che il mito, come diceva Elena Pontigia. E allora la mostra si può vedere fino a settembre, quindi il tempo c'è, a Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi, al Centro Artistico Ali Cavaliere in Via De Amicis al 17, al Museo del Novecento, Cortile di Palazzo Litta, Galleria d'Italia e Università Bocconi.
Bene, grazie a Tiziana, che ritroveremo venerdì per l'ultima puntata di Cult, con un altro spazio dedicato alle arti visive, così insomma salutiamo.
Ma dopo non ci lasciamo.
No, ma sappiamo, no, che poi torniamo da lunedì dopo. A risentirci, grazie.
Ciao Ira, ciao.
Thank you.
Insomma, noi in diciamo chiusura di stagione, questa è l'ultima settimana di CALT, più di una volta siamo andati alle scuole civiche che spesso nel periodo diciamo della prima estate organizzano degli eventi per la cittadinanza. Vale per la Paolo Grassi, vale per la scuola di musica, talvolta anche per dei convegni alla scuola traduttori interpreti e naturalmente per la scuola di cinema, che da un po' di anni ci ha abituati a un progetto che ogni anno è diverso, con un tema diverso, multimediale, che quindi sfrutta le nuove tecnologie. Allora Barbara Sorrentini mi ha raggiunto in studio perché parliamo proprio di quello di quest'anno, che è dedicato a un tema che anche noi percorriamo da tempo.
Assolutamente, ne parliamo con Laura Zagordi, però prima di entrare nel merito di Reloaded 68 Reloaded, che questo è il titolo poi dell'installazione multimediale, vorrei intanto fare i complimenti alla Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti e dire a tutti gli iscritti che dall'anno prossimo saranno iscritti all'università praticamente. Buongiorno Laura.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Spieghiamo sì, sì. Cosa succederà dall'anno prossimo.
Cosa succede? Allora sì, abbiamo avuto, devo dire, da molto poco una notizia del 18 maggio dal punto di vista ufficiale, la notizia che il nostro corso della scuola triennale Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo è stato riconosciuto, quindi ha un titolo equipollente alla laurea di primo livello, vi dico la classe di laurea che è L03, e che vuol dire il DAMS di Bologna, il DAMS di Brescia. Quindi dall'anno prossimo chi si iscriverà alla scuola avrà alla fine del triennio titolo equipollente alla laurea triennale. Questa è una cosa su cui abbiamo lavorato da molto, perché riteniamo che sia fondamentale sia perché i nostri ragazzi possano andare in giro per l'Europa, possano usufruire di tutti i programmi che l'Europa ha, e poi anche perché chiaramente gli scambi internazionali, i contatti, sì, è tutto facilitato. E poi come sempre per avere in tasca un titolo di laurea che comunque ha un peso all'interno del mercato del lavoro e per qualsiasi tipo di presentazione. Io sono particolarmente fiera di questa cosa perché significa che la nostra formazione, che non è cambiata, è la stessa, è stata riconosciuta come una formazione di alto livello al punto tale da poter essere equipollente alla formazione di un titolo di laurea triennale. Quindi un grande risultato, e oggi alle 18 facciamo un brindisi per questo e avremo come ospite il sindaco di Milano, per cui come dire, siamo una scuola del comune di Milano, siamo una scuola civica con una lunga tradizione, tutte e quattro le scuole hanno una lunga tradizione in questa città, e il sindaco viene a brindare con noi per questo grande risultato.
Certo. Ti faccio una domanda tecnica allora, per chi volesse iscriversi, è ancora possibile iscriversi? Le iscrizioni sono chiuse? Come si fa ad accedere?
No, le iscrizioni sono aperte fino a fine agosto.
Ok.
Poi una volta iscritti si accede a un esame di selezione, perché come sapete nel cinema abbiamo bisogno di troupe, quindi di numeri precisi all'interno di ogni singola specializzazione. Gli indirizzi sono rimasti gli stessi, sono 8, regia, sceneggiatura, ripresa, fotografia, eccetera, eccetera. E poi a settembre, primi di settembre, ci sarà un esame e da qui partirà un lungo percorso di selezione, perché le scuole hanno dei numeri e per poter lavorare bene con gruppi piccoli, eccetera, eccetera, è necessario avere dei numeri di un certo tipo. Per cui oggi alle 18 c'è questo grande brindisi e ringraziamo anche il esatto, oltre al fatto che arriveranno anche molte altre persone, amici della scuola, amici delle istituzioni. E poi subito dopo abbiamo l'inaugurazione della mostra, come stava dicendo appunto Ira, sul 68.
Ecco, già 68 Reloaded come titolo ci fa intuire che sono passati degli anni, si torna indietro, ma lo si guarda con occhio di oggi, anche perché i ragazzi che fanno questo lavoro sono ragazzi contemporanei, molto giovani, che nel 68 non c'erano. Quindi che tipo di approccio c'è stato e di ricerca?
Allora, diciamo che c'è stato un tipo di ricerca legato ai nuovi mezzi di comunicazione, in particolare c'è un'installazione a 360, quindi noi l'abbiamo chiamata 368, uh-huh, dove davvero si entrerà in un'università in un momento di occupazione. Ma poi su questo ti passo qui di fronte a me la regista e il regista del videogioco. Poi ci sarà un videogioco narrativo dove siamo dentro a un parrucchiere e ci passa e continua a passare all'interno di questo negozio una serie di persone che stanno vivendo il momento del 68, quindi in un parrucchiere è interessante, no, capire che cosa
sta succedendo. Il tipo di taglio che si fa nel 68.
Esatto. sì, è una scusa per andare a raccontare altro, però trovo una scusa veramente, certo, abbastanza curiosa. E poi l'ultima cosa, invece, che trovo anche questa è un'incursione in un altro mondo, sempre legato ai nuovi media, che abbiamo inventato dei profili dei nostri partecipanti all'occupazione dell'università. Questi profili sono su Instagram e si possono consultare, si può aggiungere, e stiamo facendo raccontare la storia di un ragazzo del 68 nel 2018. Quindi con un avvicinamento tra i ragazzi di oggi e i ragazzi di allora e un'incursione, diciamo, in un mondo che per loro è davvero lontano, ma avendolo costruito, avendo raccontato che cosa stava succedendo, avendo raccontato i loro pensieri, chi erano personalmente. E devo dire che sono andati in giro appunto a presentare questa cosa anche fuori dall'università e la cosa sta andando avanti. Ci sono questi profili Instagram che stanno producendo.
Bello.
Sì, sì, sì.
Va bene, se vuoi passarmi il, esatto, regista che si chiama?
Ti passo la regista. Si presenta lei, okay. Marta, ma si presenta lei, e poi ti passo l'altro ragazzo, così fanno un attimo il punto meglio su queste due cose. Credo che, siccome tutto il lavoro è stato fatto da loro, credo che sia giusto passare la parola a loro.
Grazie, ciao.
Grazie,
Laura.
Barbara,
Laura Zagordi, ciao. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Marta e poi?
Io sono Marta Terzi.
E sei la regista dell'installazione?
Sono la regista, sì, del video a 360 gradi.
Allora, faccio a te la domanda che avevo rivolto a Laura, proprio sulla ricerca. Tu ovviamente sei molto più giovane e ti chiederei appunto che tipo di approccio c'è stato tra te e poi gli altri che hanno lavorato allo studio del 68.
Beh, diciamo che noi fin da subito ci siamo approcciati a dei testi abbastanza riconosciuti, libri, archivi storici, e abbiamo cercato di farci una sorta di infarinatura generale a livello proprio storico di quello che era successo. E poi in realtà ci siamo accorti di come per noi, che abbiamo 20 anni oggi, ci sia tutta una sorta di mitizzazione del 68, e quindi poi di fatto per costruire i personaggi li abbiamo proprio vissuti come se fossero dei personaggi di un libro, di un'opera letteraria, cioè come se il 68 fosse finzione, perché ci è arrivato in questo modo, nel senso che è fortemente miticizzato. E da qui abbiamo cercato di capire dove erano i punti di contatto tra noi e loro, quindi i problemi in famiglia, come sono cambiati, e di fatto ci sono tutta una serie di piccole cose che ci hanno fortemente stupito, che per noi oggi sono normali e che invece allora non lo erano assolutamente, come per esempio il fatto che in università si andava in giacca e cravatta. Per noi è assurda questa cosa oggi, e quindi poi ci siamo attaccati un po' a tutte queste piccole cose e abbiamo cercato di riprodurle in un modo che fosse sì, una ricerca storica o comunque un cortometraggio storicamente attendibile, ma dall'altro lato che avesse anche un po' la visione nostra di oggi.
Ecco, sull'aspetto tecnico abbiamo visto gli altri lavori realizzati dalla Civica, dalla realtà aumentata alla realtà virtuale. Ecco, qui che tipo di tecnica avete usato?
Allora, qui abbiamo usato praticamente abbiamo girato un video a 360 gradi che viene realizzato con delle GoPro. Abbiamo 6 GoPro che sono messe in un rig e vengono gestite dal reparto di multimedia, che è uno dei vari corsi della scuola, e che poi ogni GoPro registra una porzione di realtà che vengono in seguito, in fase di montaggio, vengono unite, vengono eliminati dei tagli digitalmente, poi il video viene visto nella sua totalità. E poi invece a livello di audio abbiamo registrato con sia dei microfoni direzionali messi sugli attori principali, sia con un microfono Ambeo che ci ha permesso poi in fase di post-produzione di avere di fatto un audio localizzato. Quindi lo spettatore, quando indossa il visore e indossa le cuffie, percepisce la provenienza delle voci rispetto a dove sono i personaggi. Quindi se un personaggio parla alle spalle dello spettatore, la voce proviene alle spalle, e nel momento in cui lo spettatore si volta la voce appare frontale. Quindi siamo stati in grado grazie proprio a questo nuovo tipo di microfono e grazie a queste innovazioni tecniche che il reparto audio ha studiato, di creare anche una spazializzazione non solo a livello visivo ma anche a livello sonoro.
Bene, grazie. Quindi l'appuntamento è domani dalle 18 per poi vedere 68 Reloaded. Ci passi invece il realizzatore del videogioco di Monica?
Sì.
Grazie,
sì,
Marta.
Ve lo passo subito. Ciao,
ciao. Ciao. Marta Terzi era la regista di Reloaded 68 Reloaded 368. Ciao. E tu invece ti chiami?
Ciao. Io sono Giovanni Soldino.
Bene. E ha realizzato un videogioco.
Uno degli sceneggiatori del videogioco che si chiama Monica.
Monica perché era un nome che andava molto nel 68?
No, è il nome della protagonista. Volevamo mettere l'accento sul fatto Monica come monos, come soul, come uno, perché è da sola, perché il suo è un punto di vista esterno sul 68. Lei è una persona un po' cinica, un po' disillusa e quindi si è un po' isolata dentro il negozio da parrucchiera. Dietro la vetrina e osserva tutto al di là della vetrina. E però noi volevamo parlare più che dei grossi cambiamenti politici, dei piccoli cambiamenti sociali, quelli la quotidianità, come cambiano le interazioni tra le persone, e quindi abbiamo usato questo escamotage di questo punto di vista esterno alla fine, e per parlare un po' di come il 68 ha effetto non soltanto sugli studenti ma anche sulle vecchine, sulle casalinghe, sulle donne che frequentano questo salone.
Bene, e poi scopriremo sempre domani come funzionerà. E anche lì è accessibile per 4 giorni, o poi sì. Lo si può scaricare, si può,
sì,
trovare.
E alla fine dell'esposizione poi lo si potrà scaricare dalla pagina di itch.io.
Va bene, credo spero che chi dovesse capire l'abbia capito.
Okay.
No, se vuoi ripeti.
Sarà aperto da giovedì a domenica dalle 15 alle 21.
Va bene, grazie.
C'è qualcuno che ti suggerisce alle spalle, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi grazie.
Ciao, ci vediamo
giovedì, a risentirci.
Ciao.
Ecco, allora, riassumiamo noi magari, forse sul sito di Fondazione Milano?
Devo star nutrendo.
Non ci credo. Va bene, riempiolo, vai. No, ti
come diceva Totò, ha abortito.
Ha abortito lo starnuto.
Tutte queste aree condizionate.
Va bene.
Allora, riassumiamo. 68 Reloaded, dell'installazione 368 con il videogioco Monica, verrà inaugurato alle 18 dopo il brindisi con il sindaco per l'equipollenza della scuola civica, a laurea triennale, e si può vedere fino al 1 luglio, quindi dal 28 giugno al 1 luglio, dalle 15 alle 21. L'ingresso è libero, ex manifattura tabacco, Viale Fulvio Testi 121.
Grazie Barbara.
Ciao.
Ciao.
Grazie a te.
Ciao.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Pain, hey Jude, refrain, don't care.
tentazione era troppo forte, quella di mandare Hey Jude, perché abbiamo parlato del 68, come se avete visto sono stata punita per la mia ovvietà, anche se la canzone resterà per sempre nella storia, e in qualche modo il nostro povero Paul McCartney si è visto reloaded un paio di volte all'inizio del file. Insomma, spero mi perdonerete, vi dicevo che spesso nell'ultima settimana di Cult diamo un po' di spazio alle scuole civiche e vi ricordiamo, come abbiamo fatto anche in occasione del concerto inaugurale, la rassegna della Civica Scuola di Musica di Villa Simonetta, proprio dietro Radio Popolare in via Stilicone, intitolata Claudio Abbado. La rassegna si chiama Notti Trasfigurate e quest'oggi, visto che si tiene di mercoledì quasi sempre, c'è un concerto della Workshop Big Band che si chiama Songbook, quindi sarà un programma diretto da Luca Missiti, la partecipazione degli studenti dei civici corsi di jazz, con Paolo Tomelleri al clarinetto, Emilio Soana alla tromba, Sofia Tomelleri che è la nipote del più celebre Paolo Tomelleri, quindi insomma sarà abbastanza interessante, un excursus tra una serie di grandi classici del jazz. Tutto questo questa sera a Villa Simonetta. Adesso però invece parliamo di una stagione importante che è stata presentata proprio ieri mattina, è la seconda stagione, perché quella precedente era stata una sezione di stagione in cui Umberto Angelini aveva preso la direzione della Triennale di Milano, del Teatro della Triennale di Milano. Adesso questa è la seconda intera stagione che dirige. Delle grandi differenze, grandi novità si sono già viste in questa che è stata una bellissima stagione della Triennale. Buongiorno Umberto Angelini.
Buongiorno a voi.
Tutti ne parlano.
Grazie.
Quindi questa è già una cosa.
Quello è il nostro tentativo.
Hai visto, hai sentito la nuova, hai visto Angelini cosa fa, eccetera eccetera, piuttosto che sappiamo che poi la squadra è grande, no?
Cioè, era un lavoro collettivo. Esatto. Io ho la fortuna di metterci il viso, ma senza il lavoro degli altri non esisterei.
Per semplificare però i giornalisti dicono così, e quindi Angelini è la parola d'ordine.
Spazio.
Ecco, forse, no, noi devo dire
voi
grazie
tanto,
a Radio Popolare.
Ci fa piacere.
Ecco, però insomma diciamo Umberto Angelini e la sua squadra l'anno scorso e anche per un pezzo della stagione precedente hanno impresso una direzione molto precisa. Vogliamo riassumerla brevemente?
Beh, è stato un anno importante per noi, è stato un primo anno, a me piace dire che il percorso è ancora lungo, però abbiamo avuto delle conferme oggettive. Penso anche al fatto che siamo stati l'unico teatro italiano ad aver ospitato, prima che ottenessero i premi, i tre premi UBO più importanti: miglior spettacolo dell'anno, miglior spettacolo di danza dell'anno, miglior spettacolo straniero rappresentato in Italia, e poi anche la straordinaria edizione del Festival FOG, che la sua prima edizione ha avuto quasi 20.000 presenze in 3 mesi, quindi questo per noi è stato almeno la conferma che il percorso che stiamo facendo è un percorso che riscontra interesse nella comunità.
Sì, infatti anche il pubblico, no, si è articolato diversamente o comunque si è arricchito, e questo già in termini numerici cambia un po' le cose. Abbiamo visto molti giovani, molto del pubblico insomma appassionato della sperimentazione sia musicale che nella danza, che nel teatro fisico, che in altre forme come il video. Insomma, penso a molti artisti che avete avuto che riassumevano in loro diverse espressioni artistiche,
certo.
No?
E anche molto pubblico internazionale.
Esatto.
Che trova a Milano un luogo dove il teatro internazionale contemporaneo viene rappresentato in maniera importante, continuativa e anche numericamente consistente.
Adesso, senza soffermarci, abbiamo parlato dei singoli spettacoli ogni volta che ne abbiamo avuto la possibilità, l'occasione, perché erano veramente interessanti. Veniamo alla stagione dell'anno prossimo. Con cosa aprirete?
Allora, la stagione inaugura con Philip Ken, che per la prima volta è venuto quest'anno da noi a Milano, e ci sembrava interessante riproporre il lavoro tanto perché La Melanconia è un lavoro storico di Philip Ken, ma anche perché il modo di lavorare di Ken è un lavoro, è un modo interessante, perché la costruzione drammaturgica è un po' un po' come il gioco del domino, nel senso che l'inizio o comunque il tema o alcune immagini, alcuni riferimenti del lavoro successivo prendono spunto da immagini del lavoro precedente. Quindi l'effet de Serge si chiudeva con degli attori invisibili che indossavano delle parrucche che si muovevano, e questo elemento lo ritroviamo anche come elemento caratterizzante nel lavoro successivo che aprirà la stagione a ottobre. Philip Ken è uno degli artisti più interessanti della scena internazionale, anche curatore, direttore artistico di Nanterre, quindi è anche importante a testimoniare anche una rete di collaborazioni che Triennale Teatro dell'Arte ha attivato quest'anno.
E poi è stato veramente lo spettacolo che tutti hanno amato, perché ci ha intenerito, perché lui è veramente, non so, eredita Tati passando attraverso i Talking Heads, non so, insomma, cioè per cui è veramente,
mi sembra una sintesi perfetta. Beh, te la ruberò,
è tutta mia, cioè nel senso che è quello che ho pensato guardandolo, perché già l'avevo visto all'estero, ma insomma mi ha fatto molto piacere vederlo nella mia città. Insomma, è un artista meraviglioso e anche molto simpatico, quindi mi sembra un'ottima scelta per aprire. So che ci sono però tanti grandi maestri italiani e stranieri.
Sì, questo è un altro aspetto della stagione. Credo che sia una stagione che consolidi e confermi una direzione. Per noi è stato molto importante, perché alcuni di questi maestri ci hanno proprio chiesto di essere invitati, quindi a testimonianza anche di una credibilità che piano piano il teatro sta di nuovo riconquistando. E il Barba viene a Milano dopo un po' di anni, ed è una figura, come dire, una pietra miliare del teatro mondiale. Ci sembra interessante il lavoro con cui viene, perché sia gli altri, ho creato questa, diciamo, quest'area di grandi maestri: Romeo Castellucci, Antonio Ratella, Gianno Barba, e poi come apertura del Festival Fog a marzo la prima assoluta di Ian Fabre. Entrambi questi tre grandi maestri arrivano con lavori che in qualche modo sono diversi rispetto a un percorso abituale. Quindi nel caso di Barba è il primo lavoro che fa al di fuori della compagnia, al di fuori dell'ordine, quindi è anche questo un modo di mettersi in gioco, di rischiare, che è un po' la cifra della nostra progettualità, e quindi coinvolgere anche nel lavoro per la drammaturgia anche Chiara Lagani e Fanny Alexander, o per la parte di composizione coreografica anche Michele Di Stefano e MK, quindi con figure molto differenti, anche apparentemente molto distante. Lorenzo Gresetti è la figura centrale per questo lavoro, sia appunto nella costruzione, perché firma questo lavoro insieme a Barba. Poi abbiamo Romeo Castellucci, che si confronta anche, continua un percorso sul confronto con il linguaggio musicale, con i leader di Schubert, mettendo insieme anche uno spettacolo fortemente diviso, apparentemente diviso in due parti, una parte soave proprio di ascolto dei leader di Schubert, e per poi invece l'irruzione molto forte, molto violenta di un teatro fisico che scuote fortemente gli spettatori. Così come il lavoro di Antonio Ratella, che si confronta con il rigore del verso, si confronta con la minta di Torquato Tasso, con gli attori giovani della sua compagnia, quindi anche qui affrontando un percorso diverso rispetto a quello che la Telas ha affrontato in questi ultimi anni. Quindi è anche interessante vedere tre grandissimi maestri con progetti che un po' permettono di orientare in maniera diversa il punto di vista rispetto a quale si è abituati a guardare.
Certo, quindi in qualche modo si mettono in gioco e si sentono di farlo in questa stagione. In realtà abbiamo ancora 1:50, quindi dobbiamo citare dei nomi senza poi approfondire tanto, lo faremo naturalmente nel corso della stagione. Le Florian Tagliarini, che arrivano con il loro Quasi Niente, i Trickster, il progetto di Nettles che ritorna, no? Che che ha avuto tanto successo. Zona K, la collaborazione continua, perché arriva il duo
con Berlin, di cui abbiamo il doppio lavoro, di cui uno in prima italiana rivolto agli adolescenti e l'altro invece, diciamo, rivolto principalmente agli adulti. Abbiamo un altro grandissimo maestro che viene in esclusiva italiana, che è Saburo Teshigawara, che apre un filone per noi determinante, che è quello della danza. Siamo il teatro che con maggior continuità e presenza presenta la danza italiana internazionale, collettivo cinetico in collaborazione col Teatro Franco Parenti, e questa volta saremmo noi ad andare con la stagione al Teatro Franco Parenti, piuttosto che Alessandro Serra in una versione meno conosciuta, nel senso che ritornerà dopo il grande successo il Macbeth di Serra, ma ospiteremo anche un lavoro coreografico di Serra, anche per dimostrare l'ecletticità anche estetica e poetica di Alessandro Serra, e sarà L'ombra della sera, ispirata alle figure di Giacometti, che è in realtà una composizione, una creazione coreografica. Cristiana Morganti, che con Moving with Pina ci riporta dentro l'universo di Pina Bausch, anche con tutta la parte, diciamo così, divertente, e nello stesso tempo anche raccontandoci un dietro le quinte fatto di lavoro, di fatica, ma anche di grande divertimento.
Ecco, allora, poi naturalmente in chiusura di stagione Fog, con un nuovo lavoro firmato da Ian Fabre, Agrupación Señor Serrano, Silvia Costa, insomma, sono cose davvero molto belle e importanti. Ci ritorneremo sopra, ricordiamo che trovate tutto dove, Umberto?
triennale.org/teatro.
Grazie Umberto Angelini.
Grazie a voi.
E insomma, sarà un'altra bella stagione al Teatro della Triennale. Grazie, a risentirci, a presto. Ciao. Ed eccoci allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di oggi. Vi diamo appuntamento naturalmente a domani alle 11.30 come di consueto. Cercateci in rete. Adesso le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla puntata. Bye, crying, bye, crying, bye, crying, bye, crying, bye, crying.